allora, sì, due cose brevi, così due osservazioni che volevo fare. Dunque, questo, io sono Deborah Picchi, intanto, sono rappresentante del CISDA, che è il Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane. Lavoro da tanti anni in Afghanistan a sostegno appunto delle organizzazioni di donne afghane democratiche e resistenti. Dunque, questo sì, due cose a proposito del video. Questo video di Polita e Laura ha dei, secondo me, dei punti di forza che mi colpiscono, insomma, in particolar modo. Innanzitutto, l'accento che viene posto su, diciamo, sulla resistenza e l'opposizione delle donne. Come dire, questo aspetto mi colpisce molto perché soprattutto negli ultimi anni, da quando si è cominciato, insomma, a parlare di Afghanistan, e quando si parla della guerra in Afghanistan, generalmente si tende a dare un'immagine delle donne afghane sempre puntando, diciamo, l'accento sul vittimismo. Poveracce, disgraziate, coperte dal burqa, senza identità, eccetera. Diciamo, la cosa che mi fa piacere, insomma, molto è che Ippolita ha colto non solo in Malala Gioia, ma in tutte le donne che escono come appunto protagoniste della loro storia, della loro vita, della loro battaglia, questa, diciamo, forza propositiva, cioè le donne al centro di una spinta verso il cambiamento e verso un processo democratico. Credo che questo sia un aspetto da tenere presente, ma non solo quando si parla appunto di paesi così, diciamo, come vengono definiti, difficili, ma anche, insomma, a casa nostra dovremmo anche, come dire, prendere a esempio, ecco, queste manifestazioni di resistenza e opposizione da parte delle donne. L'altro punto che mi sembra molto interessante è questo aspetto, diciamo, questa ottica transnazionale della resistenza. Ancora, questi paesi, insomma, protagonisti di queste vicende, appunto, si va dall'India, dall'Africa, dall'Afghanistan, eccetera, non sono qui raccontati come paesi semplicemente, diciamo, paesi poveri, come spesso si tende a fare, no? Ma come paesi dove esiste una resistenza, esiste un'opposizione, esiste gente che ha ben chiaro il concetto di diritti, di che cosa sono i diritti e di che cosa sia la lotta per ottenere questi diritti. Io non lo so, è una cosa, è un mio pallino su cui insisto molto. Penso che persone come noi, in particolar modo, insomma, parlo di noi perché credo che, insomma, tutte le persone qua presenti sono accomunate, come dire, quantomeno da un senso, diciamo, sicuramente dell'antifascismo, ma anche, diciamo, del riconoscimento del valore della lotta per ottenere i diritti. Cioè, credo che persone come noi dovrebbero avere molto chiaro il senso di riconoscere anche ad altre popolazioni, come dire, la forza, il diritto di lottare per i propri diritti, senza che, come dire, noi in qualche modo, non lo so, ecco, dico questo perché una cosa, un'obiezione che mi viene fatta molto spesso, le donne con cui io lavoro in Afghanistan sono in particolar modo l'Associazione Rivoluzionaria delle Donne dell'Afghanistan, con cui io lavoro da molti anni, RAWA, è un'organizzazione che per statuto è laica. Questo suscita sempre delle perplessità, perché evidentemente noi non siamo abituati a pensare che insomma, anche in paesi dove appunto imperversa il fondamentalismo, dove imperversano i regimi eccetera, ci possono essere persone laiche che hanno un concetto, diciamo, molto chiaro di che cos'è la laicità, la democrazia e la lotta per ottenerli. Quindi, ecco, tornando al video, mi sembra che un grosso pregio di questo film sia appunto porre al centro queste lotte e queste persone come protagoniste, insomma, della loro lotta e della loro storia. Ecco, cerco di essere molto, di andare molto veloce, perché magari se ci sono delle domande, degli interventi, delle riflessioni, insomma, magari sarebbe carino anche avere uno scambio in questo senso. Ecco, sì, mi ero segnata alcune cose che mi avevano così appunto colpito, il fatto, sempre a sostegno di quello che l'idea, insomma, che vorrei trasmettervi, appunto queste donne che raccontava Malalai Gioia, che sono andate a votare anche contro il parere del marito, per esempio, che quindi sono andate anche incontro a delle ritorsioni, insomma, per questo. Ci sono state delle immagini che io ho riconosciuto subito, perché conosco la storia, per esempio di manifestanti in Afghanistan, chiaramente si vedono le donne col burka, una manifestazione, e hanno tutti dei cartelli con la foto di Malala Gioia. Ecco, questa è una manifestazione molto importante, è stata una manifestazione organizzata in Afghanistan all'indomani dell'espulsione di Malalai dal Parlamento afghano, perché Malalai è stata espulsa nel 2007 dal Parlamento afghano per aver denunciato il fatto che i parlamentari, insomma, suoi colleghi, sono tutti corrotti, legati al narcotraffico, macchiati di crimini contro l'umanità. Quindi lei è stata espulsa con un atto naturalmente tutto illegale. Ecco, questa manifestazione che c'è stata, che è stata proprio una manifestazione popolare di centinaia e migliaia di persone che sono scese in piazza in tutto l'Afghanistan, di cui naturalmente qui non si è fatto parola, cioè è molto importante, perché dà la misura del fatto che appunto questo non è semplicemente un popolo disgraziato di donne oppresse e uomini cattivi e barbuti, insomma, ma che c'è una opposizione, c'è gente democratica, c'è gente che rischia la vita, perché scendere in piazza in Afghanistan, insomma, significa anche rischiare la vita. Mi colpiva poi un altro aspetto che è stato citato, insomma, da più donne, per esempio dall'africana Traoré, la cultura e l'istruzione come punto chiave di forza e di resistenza. Questo mi pare molto importante, insomma, quantomeno è un argomento su cui tra l'altro si potrebbe parlare tantissimo, perché tra l'altro è, ai noi, un argomento di attualità stringente, insomma, nel nostro paese, l'istruzione, purtroppo, e non è un caso, insomma, quello che sta succedendo oggi in Italia. L'istruzione quindi diventa un'arma, un'arma per le donne afghane, per le donne africane, e insomma questo è, diciamo, un aspetto molto importante, diventa lo strumento di lotta, di acquisizione di consapevolezza e di lotta per la democrazia. Ecco, un'altra cosa che emerge, insomma, credo che l'abbiate notato un po' tutti, è a me piace molto pensare, siccome sono anche una femminista e insomma da sempre impegnata nel movimento delle donne, una cosa che a me preme moltissimo è vedere la resistenza delle donne appunto in un'ottica appunto transnazionale. Le lotte delle donne non sono una cosa distante fra di loro, no? Sono accomunate tutte da un comune denominatore, che è proprio appunto lo squilibrio di genere. perché senz'altro noi viviamo in un mondo in cui di squilibri ce ne sono tanti, ci sono squilibri fra nord e sud del mondo, ci sono squilibri di classe, come sappiamo bene, ma purtroppo ovunque nel pianeta, ovunque, non c'è eccezione, lo squilibrio di genere è veramente un tarlo, no, di tutte le società. Questo viene fuori molto bene, e però viene fuori molto bene anche la risposta, che è una risposta di estrema coerenza da parte delle donne in tutto il pianeta. Cioè non c'è un'area del pianeta dove non c'è una resistenza femminile. E questa resistenza si manifesta in forme molto diverse, anche molto sottili, insomma mi colpisce, no, queste soluzioni che sono adottate appunto dalle donne, che per esempio le madres, che all'inizio della loro lotta pensano a questa modo di denuncia attraverso, facendo circolare appunto le banconote con messaggi, no, che denunciano la scomparsa dei figli. Questa costanza, ecco, da 30 anni queste donne ogni giovedì sono in piazza, ogni giovedì da 30 anni, quindi una incredibile tenacia, costanza, resistenza che va appunto oltre il tempo e oltre quello che loro chiamano, qui nel film hanno usato proprio queste parole, il muro del fascismo, il muro della dittatura che loro sono riuscite a perforare. Perché grazie al cielo, non so neanche insomma grazie a chi, ma insomma ogni dittatura, ogni regime ha una ha delle maglie deboli, no, per fortuna ha dei punti di debolezza. Prima stavo ascoltando un dibattito, presentavano il libro Fuori dalla norma, che è un libro che racconta il lesbismo nella prima metà del secolo del Novecento in Italia, quindi durante il regime fascista. E appunto stavo ascoltando le parole della mia amica Elena Biagini, che appunto parlava delle donne lesbiche durante gli anni del regime, che naturalmente non erano dichiarate come tali, ma che diciamo trovavano delle trovavano diciamo per esempio nel praticare lo sport una forma diciamo di resistenza, e per uscire appunto dalla norma, quindi potevano vestirsi in maniera così non necessariamente secondo i canoni di come dovevano vestirsi le donne, potevano evidentemente fare una vita più libera insomma in quanto sportive, ecco, per cui questo va detto, ovunque c'è resistenza da parte delle donne e ovunque ci sono appunto queste maglie, queste fessure, no, in tutti i regimi o comunque in tutte le situazioni diciamo di oppressione dove per fortuna le donne, ma non solo le donne, possono diciamo inserirsi, riescono a penetrare, a scardinare, appunto come ricordava prima l'Ippolita. Una cosa insomma a me molto nota, da sempre le donne afghane sotto i burka, che sono appunto il simbolo dell'oppressione non solo del regime ma del patriarcato, da sempre le donne afghane hanno portato sotto appunto a questi burka ogni sorta di materiale proibito, ecco. Quindi niente, io mi fermo, ringrazio Ippolita per questo lavoro.